Newsline Sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati alla Newsline serale di Controradio con le notizie del giorno, i servizi della redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti, i vostri messaggi al 342-8104-111, 342-8104-111, di tutti i tipi, naturalmente il commento delle notizie, ma soprattutto in questo momento, essendo il drive time, le notizie sul traffico, Firenze, non solo, insomma tutte le città raggiunte dal nostro segnale, ovvero il mondo intero, perché attraverso l'app arriviamo ovunque, ma questa segnalazione riguarda Firenze. Ringraziamo Gabriele che ce l'ha mandata, ci dice qualche minuto fa, quindi magari confermaci Gabriele se la situazione è la stessa. In direzione sud, autostrada quasi ferma, incidente, non so dove, dice Gabriele, code da prima di Scandicci. Questo per quanto riguarda il traffico sul nodo autostradale fiorentino. Per i vostri messaggi 342-8104-111, cominciamo con le notizie. Libera, nome di fantasia scelto da una 55enne toscana affetta da sclerosi multipla che l'ha paralizzata, ha ottenuto la predisposizione di un dispositivo necessario per consentirle, tramite comando oculare, l'infusione endovenosa del farmaco per il fine vita. A realizzarlo è il CNR, che era stato incaricato dal Tribunale di Firenze, dopo il collaudo è stato consegnato nei giorni scorsi, a 2 anni dalla richiesta di Libera di avere accesso al suicidio assistito. Dunque oggi si è conclusa la procedura in tribunale, a renderlo noto l'associazione Coscioni, che da sempre segue il caso di Libera, che ora potrà decidere se e quando procedere con l'autosomministrazione del farmaco. Grazie a un sistema di puntamento oculare interfacciato con una pompa infusionale, la donna potrà attivare autonomamente l'infusione endovenosa del farmaco, superando l'ostacolo della tetraparesi spastica che le impedisce anche di premere il tasto di attivazione del macchinario solitamente usato per questa procedura. La vicenda va avanti dal marzo 2024, quando Libera fece richiesta all'ASL appunto per la verifica delle condizioni per il suicidio assistito, alla quale è stata poi ammessa. La mia vicenda, commenta oggi, mostra l'ipocrisia di un sistema che considera legittimo accompagnare una persona alla morte attraverso giorni di sedazione profonda, ma impedisce ad un medico di rispondere alla richiesta consapevole di una persona paralizzata che possiede tutti i requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito indicati dalla sentenza Cappato, e chiede la somministrazione di un farmaco e ponga fine subito alla sua sofferenza. Per vedere riconosciuto, dice ancora Libera, un diritto già affermato alla Corte Costituzionale, ha dovuto attendere 2 anni tra rinvii, ostacoli e silenzi della politica. Oggi però mi sento finalmente libero, ho resistito, conclude, non solo per me stessa, ma perché nessuno nelle mie condizioni debba dipendere dal volere politico per esercitare un diritto che la giustizia ha già riconosciuto. E la notizia arriva il giorno dopo la decisione del Consiglio Comunale di Firenze, che ha approvato la proposta di conferire il Fiorino d'Oro alla massima onorificenza del Comune all'Associazione Luca Coscioni. La mozione è stata inizialmente proposta da Dimitri Palagi, capogruppo di sinistra al Progetto Comune, ha poi visto come proponenti anche Edoardo Amato del PD, Luca Milani del PD e Lorenzo Masi del Movimento 5 Stelle. Con la delibera di giunta, invece, il Comune di Firenze ha prorogato di 5 anni il regolamento UNESCO sul divieto di nuove attività di somministrazione nel centro storico, oltre al piano di tutela delle caratteristiche commerciali. I dettagli da Raffaele Palumbo.
Dunque la proroga arriva al 2031. Si tratta del regolamento UNESCO variato dal Comune di Firenze, che ora con una delibera di giunta trova una sua naturale prosecuzione. Stiamo parlando del divieto di aprire nuove attività di somministrazione nel centro storico, del piano di tutela delle caratteristiche commerciali, di strade dove sono ammesse soltanto attività commerciali di pregio e delle strade dove è vietato l'insediamento di nuove attività alimentari, anche se trasferite da un altro luogo della stessa area UNESCO. Regolamento finora triennale che si estende adesso a 5 anni e che vede delle novità per arginare il nuovo fenomeno, ad esempio quello delle scuole di cucina nei fondi commerciali, sempre in centro, e il divieto di nuovi sportelli bancomat volanti, gli ATM. Nel regolamento figura poi il divieto di nuove attività di consumo non assistito sul posto di prodotti alimentari, bevande comprese, effettuato nei locali e con l'utilizzo degli arredi dell'azienda, qualora i locali, sede dell'attività, abbiano una superficie utile agibile dell'unità immobiliare inferiore a 100 metri quadri. L'assessore allo sviluppo sviluppo economico e al turismo del comune di Firenze, Jacopo Vicini, dice che il fatto che Firenze sia patrimonio mondiale dell'umanità ci permette di utilizzare strumenti di particolare tutela contenuti nel regolamento UNESCO. A maggio scade il divieto di nuove aperture di attività di somministrazione nell'area. Con questa delibera di giunta abbiamo avviato l'iter per prorogare nei tempi questo blocco, assieme alla conferma delle strade a doppia tutela, con l'aggiunta di nuove vie e l'impegno a prorogare il regolamento fino almeno al 2031.
E a proposito di esercizi commerciali di vicinato, la Regione Toscana ha stanziato altri 700.000 euro per scorrere ulteriormente la graduatoria del bando a sostegno degli esercizi e per contrastare l'abbandono della desertificazione commerciale nei comuni della Toscana diffusa. Il bando era stato aperto scorso ottobre, una dotazione iniziale di 500.000 euro, sono stati messi a disposizione ulteriori 300, come dicevamo, da parte della Regione. Ma nel frattempo a Firenze prosegue l'emorragia degli esercizi commerciali. Sentivamo il servizio di Raffaele Palumbo relativamente alla zona UNESCO. In totale a Firenze in 13 anni, pensate, sono quasi 1000 i bandoni tirati giù. Ce ne sono però 600 nuove aperture, ma sono tutte comprese il comparto turistico, Airbnb e similari, ristoranti, mescite. Sentiamo il quadro e le considerazioni che abbiamo raccolto con il direttore di Confcommercio Toscana, Franco Marinoni.
Viene abbastanza, diciamo che è tra le meno peggio, nel senso che è 98esima su 122, quando ci sono città più o meno della stessa dimensione che stanno peggio. Però resta il problema, nel senso che a Firenze le saracinesche abbassate stanno comunque diventando parte del paesaggio urbano, fammi dire così, come se la città stesse lentamente spengendo le luci del centro. Se ne vede in continuazione, c'è questa dinamica dove a crescere sono le attività della somministrazione e a cedere sono le attività del commercio tradizionale, l'abbigliamento, piuttosto che alcune altre categorie, appunto, del commercio tradizionale. Non è, dal nostro punto di vista, la considerazione che facciamo noi, non è solo crisi economica, è una vera e propria trasformazione sociale, fammi dire, perché non è solo commercio, ma è identità della città che si modifica, perché non stanno chiudendo solo i negozi, sta cambiando l'idea stessa di città, sempre meno luogo di vita e sempre più vetrina.
Nella storia, diciamo, il commercio e le città commerciali hanno cambiato più volte faccia, no? Cosa vi preoccupa di questo momento particolarmente?
Quello che ci preoccupa è che se i negozi spariscono come stanno sparendo, che cosa, la domanda che ci facciamo, cosa resta di una città oltre al suo scenario storico, architettonico? Cioè, può una città vivere solo di visitatori senza più chi la abita e la vive davvero? Perché il rischio non è solo avere meno negozi, ma avere una città che smette di essere comunità, di essere città.
Cosa chiedete voi in ultima istanza alla politica?
Allora, noi riteniamo che ci sia innanzitutto bisogno di consapevolezza e che sia necessario rendersi conto di quello che sta succedendo, proprio per adottare le contromisure necessarie e cominciare a domandarsi che tipo di città vogliamo noi tra 10 anni.
Ma concretamente come si può fare, Marinoni? Se anche la consapevolezza fosse diffusa, cosa che forse al momento comincia ad esserci, nella concretezza come si può invertire una tendenza che per molti aspetti riguarda dinamiche globali, no? Che difficilmente si risolvono a livello di municipalità, per quanto grande?
Allora, intanto io dico che bisogna rafforzare quelle che noi chiamiamo le politiche di rigenerazione urbana e sostenere il commercio di prossimità, perché diciamo che la riduzione dei negozi nei centri storici è un segnale che non possiamo certamente continuare ad ignorare, e per contrastarlo noi proponiamo una serie di interventi previsti nell'ambito, appunto, del progetto Cities che abbiamo lanciato, che puntano a rafforzare queste politiche di rigenerazione urbana e a sostenere il commercio di prossimità, collegando in modo più stretto, e questa è la chiave di volta, l'urbanistica e lo sviluppo economico, che sono due fattori strettamente legati dal nostro punto di vista, riconoscendo le imprese di vicinato come attori e protagonisti del governo urbano. Per far questo bisogna dotarsi di strumenti permanenti di monitoraggio, del tessuto commerciale e cominciare ad avviare delle strategie per recuperare, per esempio, riattivare i locali sfitti, anche attraverso iniziative temporanee ed estemporanee e nuove forme di utilizzo degli spazi. L'altro fenomeno che inquieta, che comunque va monitorato, è che parallelamente alla riduzione dei negozi tradizionali cresce il numero delle attività legate al turismo e al consumo fuori casa. Nel centro storico di Firenze le imprese di alloggio e ristorazione sono passate in pochi anni da 1200 ad oltre 1500, mentre nel resto della città sono salite da 1500 ad oltre 1800, con l'aumento soprattutto dei ristoranti che sono passati da 400 ad oltre 570 e soprattutto le strutture ricettive extra alberghiere che sono triplicate, segno di un'economia urbana sempre più orientata verso il turismo. È un dato che lei ha una dimensione nazionale, non è specifico di Firenze, ma in qualche modo per questa città ha una valenza particolare, una città che soffre ormai da anni l'allontanamento dei residenti dal centro storico e la sostituzione di questi con una presenza turistica che nessuno deve contestare, perché insomma, il ricordo del deserto, dei tartari, della pandemia ce lo abbiamo tutti, quindi mai, secondo me, va un pochino gestito, cosa che fino adesso non è stata fatta a sufficienza.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Allora, per il commercio di prossimità ci vogliono i residenti, oramai è una rarità a Firenze, ci dice Stefano al 342 814 111. L'altro messaggio è arrivato, molto interessante, dice: ma quale politica, siamo i primi a non acquistare più in negozi e mercati, bisogna uscire di casa e spengere un po' internet. Allora io francamente mi posiziono più su questo tipo di riflessione, perché di fatto i residenti, al di là di tutto, a Firenze ci sono, cioè sono oltre 300.000, quindi rimangono, i residenti ci sono. Il problema è che secondo me è cambiato anche il modo con cui consumiamo, cioè quanti di voi realmente vanno nel negozio di vicinato e quanti invece preferiscono il supermercato, la rete, eccetera eccetera. Fatemi sapere, 342 8104 111. E poi c'è il problema naturalmente delle case, no? Che sono, sappiamo, tutte le questioni che riguardano gli affitti turistici. Riguardo alle case c'è un progetto interessante, l'Opera del Duomo di Firenze, edilizia residenziale canone calmierato per sostenere la residenza in centro. Il progetto è stato lanciato da presidente dell'Opera del Duomo di Firenze Luca Bagnoli, progetto che parte con 10 fondi, ipotizzando di guadagnarci un terzo della cifra che potrebbe dare un affitto turistico, ma è una assunzione di responsabilità non solo culturale, anche sociale. Questo quanto ha ribadito Bagnoli oggi ai nostri studi, dichiarando l'opera pronta anche a comprare altri immobili pubblici vuoti con la stessa finalità. Sentiamo Bagnoli in uno straccio all'intervista curata da Chiara Berilli.
Noi non siamo un ente benefico, no? Questi per noi sono investimenti di tipo patrimoniale, quindi noi ci rivolgiamo a quella che in gergo giornalistico viene chiamata la zona grigia, no? Quel mercato grigio di persone che comunque un affitto lo possono pagare, ma non sono in grado di pagare un affitto secondo un canone turistico. Però guardi, per noi è anche una scelta, ma io direi economica, nel senso che noi viviamo di turismo, non siamo esattamente il soggetto e contro il turismo, tutt'altro, no? Però ci rendiamo conto che da noi visitatori vengono senz'altro per visitare il monumento, ma anche per vedere una Firenze che trasmette un'esperienza, che trasmette, diciamo, la possibilità di conoscere un modo di vivere.
Cioè lei ci sta dicendo, se Firenze viene svuotata dalla sua anima, che sono sostanzialmente i fiorentini, chi la vive, chi la anima produttivamente, è logico che poi non ha neanche più quell'appeal.
Quantomeno diventa una città con meno attrattiva, quindi meno capacità di attirare un certo turismo che si ferma e vuol vivere la città, no? Scivoliamo sempre più verso il turismo da Instagram, che viene, fa la foto al monumento, fa il selfie, diciamo, a se stesso al monumento, torna via, cerchiamo di accompagnare l'amministrazione in questo tipo di emergenza. Tant'è vero, ci siamo dichiarati anche disponibili, laddove ci fosse un interesse, a subentrare noi acquistando qualche immobile pubblico vuoto da ristrutturare, con l'impegno nostro di dedicarlo a affitto a residenti.
Svegliatevi bambine! Secondo anniversario della Casa delle Donne a Firenze, 20 e 21 marzo, alle Murate. Le parole della Biblioteca Vivente, la mostra Donne in Farsi, i fiori di Reb Rowan e poi la prima edizione di Libramente, festival dell'editoria transfemminista partecipativa. 11 case editrici, 6 laboratori gratuiti, 2 incontri e tanti tanti libri. Info casadelledonnefirenze.it. Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, per un veicolo in avaria, 5 km di coda tra il bivio per la 11 e Firenze in Pruneta. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Sesto Fiorentino e Firenze, Peretola in direzione Firenze e code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla A12 code a tratti tra Pisa Centro e il bivio per la 11 in direzione Genova. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita a Santa Croce e a Cascina in direzione Firenze, rallentamenti per incidente tra Pisa Centro e Pisa Aeroporto. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata in entrambe le direzioni tra San Casciano e Impruneta, greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze in via del Ronco Corto, divieto di transito per lavori tra via Civitali e via Pisana. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Allora, bel dibattito sul nostro WhatsApp 342-8104-111 sulla questione che veniva fuori un po' anche dall'intervista con Marinoni sul bilancio della chiusura di esercizi commerciali a Firenze. 1000 in 13 anni, sono aperti 600 però legati al turismo. Allora il tema era: ma è proprio colpa tutta del turismo oppure sono cambiati il nostro modo di consumare? Quindi sull'online per certi versi i centri commerciali, per altri versi i supermercati, eccetera eccetera. E allora vediamo vari messaggi. Vediamo il primo. Alessandro dice: ma botteghe zonali, banchi, mercati rionali, dove si trova il contatto con gli altri? Il mio panaio ha le buste o nomi dei clienti, non vivo più in centro, certo che spende un pochino di più, però insomma è questo il tema che pone Alessandro. Certo, però secondo me quello che scrive invece Francesco non è peregrino. Cioè Francesco dice: alzatemi lo stipendio, riducetemi l'orario di lavoro, sarò felicissimo di comprare le botteghe, ma così mi toccano le offerte della Coop. A proposito di Coop, qualsiasi altro supermercato, non stiamo facendo pubblicità, ci scrive un altro ascoltatore. Paolo dice: beh, il negozio più vicino a casa mia è la Coop, per quello vado lì a fare la spesa, non ho alternative perché uso per scelta la bici o altrimenti vado a piedi. Continuate a scriverci 342-8104-111. Ora la cronaca, perché in corso di svolgimento il processo sull'omicidio del giovane 17enne Mahdi Boubakir, ed emergono nuovi dettagli. Mahdi fu ucciso a coltellate, 5 imputati rischiano l'ergastolo. Sentiamo i particolari nel servizio di Sandra Salvato.
I colpi, le urla, poi l'ultimo respiro. È il racconto drammatico che arriva dall'aula bunker di Santa Verdiana, dove ieri ha parlato uno dei testimoni chiave dell'omicidio di Mahdi Moubakir, il 17enne ucciso all'alba del 29 dicembre 2024 fuori da una discoteca di Campi Bisenzio. Una testimonianza forte, segnata dall'emozione. Il giovane, all'epoca minorenne, ha ripercorso quei momenti concitati, la rissa, l'inseguimento, il crollo della vittima. L'ho visto morire, ha detto, è stato lui a tentare i primi soccorsi guidato al telefono dal personale del 118. Quando Mahdi era ormai a terra, un ragazzo incappucciato si sarebbe avvicinato, lo avrebbe sollevato per i capelli e poi lasciato cadere, come rendendosi conto troppo tardi della gravità di quanto accaduto. In aula presenti i 5 imputati, tutti giovanissimi accusati di omicidio volontario aggravato, rischiano l'ergastolo. Il testimone ha parlato anche dell'arrivo improvviso di un altro gruppo armato, forse legato alle fasi iniziali della rissa, che avrebbe cercato qualcuno per regolare i conti. Ascoltate anche due ragazze presenti quella notte. Hanno raccontato di essersi accorte della tragedia solo dopo, sentendo gli imputati discutere in auto. Infine, un ulteriore riscontro. Un altro testimone ha confermato l'uso di un casco e di un coltello nell'aggressione. Un mosaico di testimonianze che restituisce tutta la violenza di quella notte e che ora sarà al centro del giudizio.
La politica, figline incisa, candidatura Ermini accende lo scontro tra PD e Italia Viva, Casa Riformista, che, come riporta oggi La Nazione, ha scelto di schierarsi col PSI, indicando un nome alternativo all'ex presidente del CSM, Davide Ermini, appunto. Parrini e Monafede del PD dicono: l'atteggiamento di Italia Viva è sconcertante, siamo di fronte a una grave incoerenza. La risposta da parte di Bonifazi: la sua storia, la sua smisurata ambizione, se oggi volte parlano per lui, insomma, dalle parti di figline incisa volano gli stracci tra Italia Viva, Casa Riformista e Partito Democratico. Intanto, dopo la recente sentenza del Tribunale Civile di Firenze, la Multi Utility Toscana Plures riprende il controllo di Publiacqua, ente gestore del servizio idrico, che torna così interamente pubblico. Ma cosa potrà accadere adesso e qual è la visione per il futuro? L'abbiamo chiesto al presidente di Plures, Lorenzo Perra, che ai nostri microfoni annuncia anche novità importanti.
L'idea di poter gestire questi servizi ingaggiando attivamente gli utenti, clienti, cittadini, imprese locali è l'idea che noi abbiamo. Il modello cooperativo è un modello che in Toscana ha funzionato in maniera eccezionale. Nel settore della grande distribuzione è la Toscana si caratterizza per avere Coop Firenze e non solo, ma insomma quello senza fare troppa pubblicità è un esempio di riferimento importante a cui noi abbiamo e stiamo guardando con interesse. Cioè l'idea che noi ad esempio vorremmo provare a condividere è proprio quella di ingaggiare i cittadini attraverso dei comportamenti virtuosi, quindi riconoscendo loro un ruolo, riconoscendo in qualche maniera dei diritti che poi si possono tradurre in diritti economici, ma anche in diritti di governance, e tutto questo appunto per far sì che questi servizi non siano percepiti come altro, perché non avrebbe senso che ci fosse una proprietà pubblica che fosse percepita come altra. La proprietà pubblica è per definizione tale, cioè nostra, di tutti. Quindi in questo nostro però c'è bisogno di un riconoscimento di quello che è il ruolo dei cittadini, e in questo il modello cooperativo è un esempio, ma ce ne sono altri che sono legate a modalità un po' più moderne anche di ingaggio, su cui stiamo lavorando e che nelle prossime settimane, mesi, ci piacerebbe se i soci, le autorità di regolazione che sono coinvolti in questo procedimento lo vorremmo provare a mettere in campo. Queste aziende, perché funzionino bene, c'è bisogno che in quanto aziende pubbliche, aziende del territorio, ci sia consapevolezza da parte dei proprietari, della politica, del management stesso, perché poi possano essere sentiti come necessarie e come componente favorevole per del territorio, anziché quelli che ti mandano la bolletta ogni 3 mesi. Una scommessa non necessariamente che poi possa portarci a dire abbiamo ottenuto questo risultato. Però se voi ci pensate, io ho citato prima un'esperienza della grande distribuzione locale, per non ripetere il nome, è identitaria. cioè chi va lì lo fa non soltanto perché il servizio è eccellente, ma perché è una cosa che viene appartenuta come locale, come loro, come nostra, e quindi per fare questo c'è bisogno di una capacità, di un savoir-faire, per utilizzare una parola francese, che è complessa, che ha bisogno di competenze e di tanta spiegazione nei confronti di tutti.
Altro messaggio sulla questione dei negozi del vicinato. Ale ci dice che va al supermercato di quartiere, raggiungibile a piedi, botteghe poche, care, non per questo di qualità, solo il pane, ma intorno non ce l'ho il panaio, tocca prendere la macchina. Questo è un po' il tema. Poi c'è un messaggio che mi dice, da parte di Fabio, dice: ma io ascolto Controradio da quasi 40 anni e ascolto per capire, per ascoltare le notizie, capire, approfondire, eccetera eccetera, e vorrebbe fare a meno i messaggini degli ascoltatori. Mi permetto di dire che non sono d'accordo, nel senso, essendo una radio di comunità è molto importante invece sentire quello che la comunità recepisce, no? Poi questa cosa della verticalità dell'informazione, per cui io vi informo e voi siete informati, io non ci credo più da circa 40 anni, più o meno, da quando tu ascolti Controradio. Credo invece in un sapere diffuso in cui voi anche come ascoltatori non passivi fate la vostra parte. Poi naturalmente ognuno ha la sua opinione, mi sembra che di notizie ce ne sono in abbondanza da queste parti. Veniamo per l'appunto all'avvertenza Alba Montemurlo in provincia di Prato. Per il sindacato su Cobas, che sta portando avanti la trattativa dello scorso agosto, l'accordo è chiuso ma a metà, e lunedì si deciderà il destino di 18 operai pakistani licenziati perché protestavano contro le condizioni di lavoro. Sentiamo Luca Toscano di su Cobas.
Ieri si è riunito il decimo tavolo di filiera per l'avvertenza Alba, il tavolo che appunto per la decima volta ci mette a sedere insieme non solo alla provincia ma anche alle società committenti dell'Alba. E noi abbiamo detto fumata grigia, nel senso che la novità importante è che c'è un accordo che abbiamo raggiunto come sul Copas con la società che si era candidata a portare avanti l'operazione di ricollocamento dei lavoratori insieme al ricollocamento delle commesse. Però ecco, noi e non solo noi ci aspettavamo che nel tavolo di ieri si potesse arrivare a un punto di conclusione di questa vertenza, a cui manca però ancora un pezzo, che è un pezzo fondamentale, e ovvero l'accettazione da parte delle società committenti dei contratti commerciali. Chiaramente l'accordo che è stato raggiunto è subordinato al fatto che i committenti confermino in dei contratti scritti e sottoscritti con questa società l'arrivo delle commesse. Quindi siamo arrivati a un ulteriore rinvio, che è un rinvio antipatico, perché dal nostro punto di vista non ci sono più scuse e non c'è più tempo. Sono 188 giorni oggi che i lavoratori dell'Alba presidiano lo stabilimento di Montemurlo, hanno passato il Natale, hanno passato il Capodanno, hanno passato praticamente ormai tutto il mese anche di Ramadan in presidio e senza lavoro e senza salari. Quindi lunedì prossimo è l'ora X. Noi diciamo che tutte le buone intenzioni che i committenti hanno espresso in queste 10 sedute del tavolo ora non si possono rivelare vuote.
E intanto una delegazione su Cobas per l'appunto è in partenza verso Cuba con il North America European Convoy to Cuba. L'obiettivo della missione di solidarietà internazionale è di portare l'isola medicinale e rompere l'assedio criminale, viene definito, con cui il governo Trump vuole strangolare il popolo cubano. Il punto di raccolta è allestito la sede sindacale in via San Jacopo a Prato in questi giorni, e già sono stati raccolti 22 kg di medicinali che verranno portati a L'Avana, dove il 21 marzo si ricongiungeranno alla flottiglia che arriverà dal mare partendo dal Messico. E nei prossimi giorni le famiglie Gazzawi festeggeranno la fine del mese di Ramadan, famiglie Gazzawi rifugiate da Gaza a Firenze, cercando di recuperare un po' di normalità e serenità, soprattutto per i bambini che in questo periodo la tradizione ricevono regali e abiti nuovi. Purtroppo non si vedono ancora segnali di speranza invece riguardo alla situazione a Gaza. Sentiamo il quadro della situazione con Giacomo per l'associazione Amicizia Italo-Palestinese.
Siamo una comunità che cresce sempre di più, Ormai noi seguiamo qualcosa come 160 persone, ci sono 90 bambini, sono venuti tutti attraverso evacuazioni per motivi medici, molti sono stati feriti nei bombardamenti oppure avevano delle malattie croniche che non potevano più essere seguiti a Gaza, e poi alcuni bambini sono arrivati attraverso dei ricongiungimenti familiari. Quindi è proprio una comunità che sta crescendo. Gli ultimi arrivati sono tre neonati, ci sono già tre piccoli Gazawi che sono nati qui a Firenze, all'ospedale di Careggi, due bambine, la piccola Rokaya e Alma, e Aslan, un maschietto. Quindi negli ultimi mesi le famiglie continuano a crescere, è una, diciamo, questa cosa ci dà una lezione anche di speranza, no? Di vita, perché sono tutte famiglie che sono state provate in modo terribile, hanno delle storie veramente insostenibili, però continuano a guardare al futuro. I parenti delle famiglie che abbiamo qui ci dicono che la situazione sta diventando di nuovo insostenibile anche da un punto di vista della vita quotidiana, i prezzi sono schizzati di nuovo alle stelle perché non entrano più aiuti umanitari. Loro, essendo rifugiati, hanno diritto appunto all'accoglienza, quindi ci sono i centri di prima accoglienza, i CAS, e poi dovrebbero essere integrati nei SAI che dovrebbero accompagnarli nell'integrazione. Questo sta succedendo, ma a piccoli passi, perché evidentemente il sistema è saturo. In un CAS tipicamente non si può neanche cucinare, non ci possono essere coltelli e bicchieri di vetro, per darvi un'idea. Quindi delle famiglie, pensate, delle donne che magari hanno appena partorito, si trovano ancora in una situazione molto precaria.
Il 18 marzo di 7 anni fa il militante antifascista Lorenzo Orsetti, Tekosher Orso, fu ucciso dall'ISIS a Albar Gus Fakwani, e sono tante le iniziative in questi giorni per ricordarlo. Si parte appunto il 18 marzo alle 16 all'Università di Firenze, poi all'Università di Novoli, D15 alla 04 con un incontro, Shahid Namirain, i martiri non muoiono, poi ce n'è un altro il 21 marzo alla Casa del Popolo di Grassi, a partire dalle 17, converge nella guerra globale, prospettive internazionaliste, incontro e dialogo. Buonasera, grazie di essere con noi, al babbo di Lorenzo, Alessandro Orsetti.
Buonasera, grazie.
Abbiamo già detto degli appuntamenti, poi naturalmente sul nostro sito li trovate. Volevo chiederle qual è lo stato d'animo a 7 anni in un mondo sempre più in fiamme.
Allora, sicuramente uno stato d'animo di lotta, di voglia di lottare, uno stato d'animo di persona nostra, della famiglia, ma anche dei compagni, di riuscire a mettere insieme la lotta internazionalista di Lorenzo con le altre lotte che in questo momento stanno divampando in questo mondo in pieno caos, in piena terza guerra mondiale. Vogliamo veramente usare l'iniziativa di domani o di sabato per incontrare, come si dice, convergere nella guerra globale, prospettive internazionaliste, perché oltre alle piazze vogliamo vedere di incontrarci e di parlarci tra le varie lotte e trovare insieme il nemico contro cui lottiamo, di scoprire proprio che stiamo lottando con tutti contro lo stesso nemico, questo capitalismo e questa modernità capitalista, come lo chiama Ocalan.
Che messaggio ci lascia Lorenzo?
Lorenzo ci lascia un messaggio sicuramente di una persona che è andata a cercare un punto dove si poteva esprimere se stesso nella libertà e nella voglia di dare al pieno se stesso e trovare un mondo migliore. E per questo non si è risparmiato e non ha resinato e non ha rinunciato veramente ha rinunciato alle proprie comodità, ai propri apparenti privilegi per andare a cercare fino in fondo un mondo diverso, un mondo migliore. È un messaggio importante in questo momento, proprio, e anche che ogni piccolo può fare qualcosa, che poi il messaggio della sottiglia, della GKM, la bottiglia per Cuba, per casa, eccetera, eccetera.
Grazie, grazie Alessandro Orsetti, buona serata, grazie di essere stato con noi.
Grazie anche a voi.
Yeah. Il 22 e il 23 marzo noi votiamo no a una riforma che non migliora la giustizia per i cittadini e non rende più veloci i processi, ma indebolisce l'indipendenza dei giudici, che tutela tutti i cittadini, specie chi non ha il potere o i soldi per cavarsela comunque. La giustizia non è perfetta, ma non migliora con i giudici sotto il controllo del governo. Sono Elly Schlein e voto no per difendere la Costituzione.
Messaggio elettorale pagamento. Committente responsabile Michele Fina.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, un'opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 18 marzo alle 17.30 Stefano Sandrelli presenta Il coraggio di ridere, biografia leopardianamente ironica di Giacomo Leopardi, Nemesis editore. Introduce Gaspare Polizzi, letture a cura di Massimo Tarducci.
Controradio Social Club, arte, cultura, spettacolo, cibo, grandi occasioni di partecipazione in esclusiva per i soci della Controradio Club. Palazzo Strozzi presenta Rocco a Firenze, un progetto unico concepito per celebrare il legame speciale tra il maestro indiscusso dell'arte moderna americana e Firenze. In mostra oltre 70 opere provenienti da collezioni private e dai più importanti musei internazionali. Visita guidata sabato 11 aprile alle 11.30. Biglietto, prenotazione auricolari 13 euro. Visita guidata in omaggio. Prenota a club@controradio.it.
Controradio.
E allora, tanti messaggi sulla questione dei negozi di vicinato. Non sono le botteghe care, la grande distribuzione costa troppo, ci hanno abituato a prezzo basso, ma dietro adesso c'è sfruttamento ambientale, umano, eccetera eccetera, questo quanto dice Leo. Però il problema è che poi alla fine è comunque conveniente, no? Cioè per il costo della vita che noi abbiamo, gli stipendi in Italia inusitatamente bassi, e il quesito è duro da risolvere. Bisogna vedere se il solito prodotto online lo paghi il 20-30% in meno come consumatore, cosa posso fare? Questo ad esempio il messaggio ci arriva, non so da chi, firmatevi perché ci fate un piacere. Poi ancora un messaggio a parte di Carlo a proposito della chiusura dei negozi: ho più di 80 anni, sono socio da sempre, quindi io ritengo di aver fatto una scelta politica perché beep sono anch'io. Questo è il quanto scrive Carlo. Un'intera giornata dedicata all'arte contemporanea di questa regione e ai suoi giovani. I lavori si sono svolti al centro Pecci di Prato proprio per fare il punto sullo stato e le arti visive del territorio e per annunciare i risultati del bando Toscana Contemporanea 2025 dedicato all'Under 25. È stata anche l'occasione per l'assessore alla cultura della regione Toscana, Cristina Manetti, di annunciare un investimento di altri 100.000 euro sull'arte contemporanea. Sentiamo l'intervista a cura di Giorgio Bernardini.
È un territorio, quello fiorentino, particolarmente sfidante, che è però anche particolarmente evocativo, quindi è il raggiungimento di un risultato, di uno sforzo collettivo
quello che la regione insomma ha messo in campo per l'arte contemporanea. Da una parte abbiamo appunto Toscana in contemporanea, che verrà presentato, 55 progetti, due linee di finanziamento per incentivare anche le nuove realtà oltre a quelle rodate, e 400.000 euro investimento. Dall'altra parte, beh, comunque un investimento importante, 9 milioni del Fondo Sociale Europeo per la formazione dei giovani artisti e curatori di mostre e anche per le residenze dell'arte contemporanea. Una misura che sta funzionando molto, ha il suo diciamo ritorno positivo, tanti ragazzi, diciamo realtà che si muovono sul territorio, quindi molto davvero importante quanto stiamo facendo. E siccome questa linea ci sta dando anche soddisfazione, abbiamo deciso di aumentare l'investimento dell'arte di Toscana in contemporanea, quindi il nuovo bando uscirà dopo l'estate e uscirà diciamo ancora più forte perché investiremo 500.000 euro.
Oltre 100 appuntamenti invece tra eccellenza cameristica, lezioni, concerto, spettacoli per i bambini e prove aperte per la 10ª edizione del Maggio Metropolitano, progetto finanziato dalla Città Metropolitana di Firenze. Carlo Fuortes, sovrintendente Maggio Musicale. Sara Funaro invece sindaca e presidente della fondazione, li sentiamo ai microfoni di Sandra Salvato.
Con il Maggio Metropolitano, il maggio esce dal teatro e va verso il pubblico nel luogo della vita quotidiana del pubblico. In questi 10 anni sono stati fatti più di 35.000 chilometri per portare il Maggio nelle 42 comuni che fanno parte dell'area metropolitana. È un bellissimo progetto, molto importante, perché dà la possibilità a molti che non riescono a venire in teatro, e quindi un progetto inclusivo. È un progetto ovviamente anche molto importante perché si rivolge a un pubblico anche molto giovane, e quindi è un modo per formare nuovo pubblico, credo molto intelligente.
Questo è un progetto a cui teniamo moltissimo, che si inserisce in un ragionamento strategico che stiamo portando avanti di valorizzazione della città metropolitana come un luogo nel quale fare politiche congiunte. Lo stiamo facendo su tanti fronti, lo abbiamo fatto sui bonus degli sconti per gli studenti, per l'utilizzo dei mezzi pubblici, lo stiamo facendo col lavoro che vogliamo fare sul biglietto unico, con tutto il tema anche della mobilità sostenibile, delle linee tranviarie che raggiungono i comuni della cintura metropolitana, e questo è un altro risultato importante, lo vediamo anche dal successo che hanno avuto le edizioni fino ad ora.
Newsline Sera, la storia.
Allora, la storia di questa sera, come possiamo dire, no? C'è quell'adagio che dice tutto il mondo è paese, possiamo dire tutto il mondo è condominio, quindi anche un palazzo di giustizia è un condominio, ci sono le spese. Allora c'è questa vertenza tra il Comune di Firenze e l'Ordine degli Avvocati per la questione delle bollette. Ora l'Ordine degli Avvocati è stato condannato a pagare 368.000 euro di bollette, una vertenza che si trascina praticamente dal 2013, però è meno di quello che chiedeva, che veniva chiesto all'Ordine. Buonasera e grazie di essere con noi l'avvocato Vincenzo Paparo, che è presidente dell'Ordine degli Avvocati. Buonasera avvocato.
Buonasera, no, mi sono Sergio Paparo.
Allora, che succede?
Allora, intanto non siamo stati condannati a nulla. Il termine condanna è un termine tecnico dovuto a una sentenza. La causa l'abbiamo promossa noi quando il Comune di Firenze aveva fatto un'ingiunzione di pagamento di un importo ben superiore a quello che poi è stato determinato. Noi l'abbiamo opposto perché non c'erano i presupposti, perché era un importo non determinato, un credito non certo. Abbiamo promosso un accertamento tecnico preventivo per far accertare gli elementi sulla base dei quali dovevano essere determinati i nostri gli importi da noi dovuti. Qui si tratta solo di un problema: nel Palazzo di Giustizia non ci sono contatori separati per i locali che noi occupiamo, e quindi l'impianto di riscaldamento, di refrigerazione aria, acqua e luce vengono determinati sulla base di contatore unico, e quindi vengono determinati sulla base delle superfici che noi occupiamo. La pretesa del Comune fino al 2017, poi del Ministero, perché dal 2017 è subentrato il Ministero nella gestione dei palazzi di giustizia di tutta Italia, erano fatti in materia come se fosse un condominio. Ma noi non siamo condomini, e quindi ci venivano addebitati importi superiori, calcolati anche sugli spazi comuni del palazzo, che sono spazi enormi, che però non sono nella nostra disponibilità. Il giudice ha riconosciuto integralmente le nostre ragioni, tant'è che lo scrive chiaramente nella sentenza, se voi ne abbiate conoscenza, che non si aprono le regole del condominio, non si aprono le regole del codice civile, perché la presenza dell'ordine nei palazzi di giustizia è disciplinata da una legge del 1995.
Perfetto, no, è chiaro, avvocato Sergio Papero, che noi abbiamo utilizzato un gergo un po' anche per far capire alle persone, no? Peraltro l'articolo del Corriere Fiorentino a cui mi facevo riferimento dice proprio avvocati condannati a pagare, quindi
infatti,
magari
lo avevo spiegato bene alla no, la chiaro... rotta,
mi dispiace, ma come dire, però insomma, storia carina, ci ha aiutato a raccontarla, grazie mille di essere stato con noi, buona serata e buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
E veniamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Sono arrivati altri messaggi sul negozio di vicinato, ma non li possiamo leggere perché siamo in conclusione. Domani cielo nuvoloso con deboli precipitazioni sparse in Appennino, neve oltre 800 mm, migliora in serata, i venti sono moderati a nord-est con gradi rinforzi, mari poco mossi sotto costa, mossi a largo, le temperature in ulteriore calo. Questo anche per dire che domani c'è un'allerta giallo per rischio vento dalle 9 fino alla mezzanotte.